Dunque, allora, compatibilmente con i suoi impegni che ormai sono diventati pressanti, anche perché lo seguiamo, è in giro ovunque, c'è un po' di cervicale forse anche. Buongiorno Zero Calcare.
Sto diventando gobbo, forse di segnare oltre che la cervicale.
Aspetta un attimo il microfono, che sennò siamo responsabili di parte del malessere. Ecco, cioè per cui, ecco. Come vuoi, mettiti comodo come credi. Buongiorno Andrea Cegna, che come sempre accompagna e ci porta a Zero Calcare. Ci porta, non è carino perché sembra che lo porta a spalla,
il pacco
però
della spesa.
No, è che è una scusa elegante per riuscire a vederci, perché se no non capita mai, e quindi deve uscire un suo libro e dobbiamo presentarlo qua in radio, così riesco a bere un caffè con uno che è uno dei miei più cari amici che non vedo mai.
Che a colpa tu vieni a Roma quando io non ci sto.
Ma ragazzi, insomma, dovete mettervi d'accordo. Un saluto ovviamente ad Antonio Serra, che ci ha raggiunto per l'occasione prima dell'orario della sua rubrica. Buongiorno. Perché ovviamente ci teneva, insomma, a essere in studio anche insieme a Zero Calcare. La prima volta che succede, insomma, Bonelli incontra Zero Calcare.
Mamma mia.
Tex incontra Zero Calcare.
Per cui oggi tocca a Tex, in effetti, quindi.
Tocca a Tex, è carina. Fatte questi convenevoli iniziali, io devo però farne uno preciso, importante, che è questo. Grazie Zero Calcare per la maglietta che ci ha accompagnato per tutto il nostro, per il disegno che insomma ci hai permesso di utilizzare per il nostro recente, la nostra recente campagna di sostegno, perché sei sempre gentile con noi, quindi ringraziamento ufficiale da parte di tutta la radio. E con questo penso di aver concluso tutti.
Quindi possiamo mandarlo via?
No. Invece vogliamo parlare dei suoi nuovi lavori.
Sui nuovi lavori, ieri è uscito l'elenco telefonico degli accolli, che è una raccolta di strisce più alcune pagine inedite. Per la prima volta metti il romano nel titolo di un tuo libro. Sai che dopo Daglie questo farà sì che Accogli entrerà nel vocabolario di un'intera generazione?
Ma è il mio piano quinquennale. Io dal primo momento pensavo di arrivare a questo punto qua.
Cioè imporre il romano come lingua unica.
Come lingua ufficiale, esatto.
Vabbè, ok, siamo a posto. Sei arrivato secondo al premio Strega.
Giovani però.
Sì, vabbè, ho capito, comunque pur sempre il premio Strega Giovani. A parte il vestito con cui ti sei presentato alla cerimonia, no, dai, che cosa hai pensato quando ti hanno candidato al premio Strega e quando sei arrivato secondo?
Allora, in realtà quando mi hanno candidato tutti mi hanno detto che era l'orrore, che dovevo stare attento, che era una cosa mostruosa, eccetera. In realtà quando
Il regno del male.
In realtà, quando è iniziata questa cosa, io mi sono trovato in questa situazione come l'avevano dipinta, nel senso che in verità erano incontri con classi, con studenti, con gente normale, pure gli altri autori erano gente normale, la gente che lavora lì, proprio che lavora, nel senso che costruisce la macchina del premio Strega, erano pure persone che si alzano la mattina, fanno quello. Cioè, insomma, mi sono trovato in realtà abbastanza, cioè magari non era proprio la vita loca, però era una cosa abbastanza normale, insomma. Poi il problema in verità...
Tu, grande frequentatore della vita loca,
no,
poi.
No, ma infatti, nel senso, anzi, io tra le cose noiose mi trovo pure a mio agio, in qualche modo. Però, questa cosa che tutti dicevano del male assoluto, in verità, interviene nel momento in cui dai 12 scelte iniziali si passa alla cinquina, nel senso che la cinquina a quel punto entra in gioco interessi economici giganteschi, con roba che non c'ha più niente a che vedere con chi lavora nei libri, sai, quei personaggi tipo che uno ha sempre visto per tutta la vita in televisione e gli ha sempre schifati, eccetera, e là si arrivano tutti tipo le falene intorno alla luce e là effettivamente diventa l'orrore, e io là ho avuto proprio la percezione che se rimanevo un giorno di più in quella roba là finivo in cronaca di Roma in qualche modo, quindi
nera?
Sì, sicuramente. Però la prima parte no, era caruccia in realtà.
Beh, ma forse si diventa anche un po' così, no? Cioè si diventa orrore stando.
Sì, diciamo, io ho un po' il terrore di questa cosa, chiaramente, nel senso che credo che dipende sempre da come ci stai nelle cose, però sì, la assuefazione a certe cose sicuramente fa male.
Se ieri è uscito l'elenco telefonico degli accolli, oggi sull'Internazionale invece è uscita la seconda puntata, la seconda narrazione a fumetti della tua esperienza in Kurdistan. Quanto è stato diverso per te scrivere le vignette, scrivere il fumetto sul Kurdistan rispetto a tutte le altre? Voglio dire, tu sei riuscito sempre a portare la tua ironia anche in qualche maniera non sempre leggera, allegra, anche in una situazione che di leggero e allegro spesso non ha niente. È stato diverso per te scriverle?
In realtà non tanto, nel senso che io sono abituato a scrivere comunque delle cose che mi succedono. Quella cosa là ci sono andato, l'ho vista con i miei occhi, l'ho vissuta, l'ho metabolizzata con altre persone che stavano lì con me. Quindi tutto sommato il passaggio è stato anche abbastanza naturale. La cosa diversa proprio nel processo di lavorazione è che mentre del blog rispondo soltanto a me stesso, in qualche modo questa cosa qua c'ha tutti degli elementi di delicatezza che vanno fatti e vanno trattati con altre persone, nel senso che io prima di darlo a Internazionale ci tenevo che questa cosa la leggessero alcuni della comunità curda, che potessero, nel senso che ci sono delle cose che probabilmente sfuggono anche a me, comunque tra l'altro è una situazione di guerra, quindi c'è anche una degli aspetti anche militari. La comunicazione in guerra non è cioè non è che ti vai al bar e dici quello che pensi, quindi ci tenevo a che questa cosa in qualche modo rispettasse quella situazione là, e quindi c'ha bisogno di molti più passaggi, di qualcuno che lo legge, qualcuno che mi dice questo va bene, guarda questo magari questa cosa qua è meglio se uno non la racconta, cioè ci sono delle cose che sono più complesse in questo senso, però sono contento che poi, cioè, quando poi questa cosa va in porto e loro stessi dicono che va bene, è una cosa che ovviamente mi gratifica un sacco.
Cosa ti ha spinto a uscire da Rebibbia per andare in Rojava, che di solito te fai fatica a uscire da Rebibbia, dico?
Sì, e ho fatto fatica comunque anche in quel caso, non è che non ho fatto fatica. Mi ha spinto il fatto che di essere probabilmente cresciuto nei centri sociali a Roma negli anni 90, di ricordarmi con molta enfasi il periodo in cui alla fine degli anni 90 il presidente del PKK, Calan, venne a Roma a chiedere asilo. Io ero proprio ragazzino, cioè avevo 15-16 anni, e mi ricordo che tutti i curdi da tutta Europa che arrivavano a sostenere lo sciopero della fame, la richiesta d'asilo di Calan, eccetera, i centri sociali romani che si fecero un po' carico di quell'accoglienza, gli portarono le coperte, gli portarono da mangiare, eccetera, e a me mi colpì molto. Quindi a distanza di anni, quando si ricominciò a parlare di curdi, di Kobane, dell'assedio, eccetera, in qualche modo è come se si fosse riacceso qualcosa, ma non solo in me, in tutta quella che era la generazione mia di frequentatori e attivisti dei centri sociali. E infatti poi non è che io sono andato là perché mi è preso il matto e ho deciso, cioè proprio un po' in tutta Italia. Io nello specifico sono partito con Rojava Calling, che è una rete di solidarietà, e che andava là un po' per capire cosa si poteva portare come aiuti, come solidarietà, ma un po' pure per imparare quella che era quell'esperienza che riscoprivamo a 10 anni di distanza, e che era diventata una cosa anche qualcosa veramente da cui avevamo un sacco da imparare in qualche modo.
Quindi c'erano delle radici lontane, questo anche è interessante, no? Cioè perché
se uno
va senza sapere niente, poi alla fine, no, tu sai che insomma molti vanno e poi tornano, e la sensazione è quella che abbiano capito poco. Invece in questo caso era utile sapere che tu avevi questa esperienza precedente, no?
Sì, comunque capire non basta andarci una volta, nel senso
appunto,
che soprattutto se ci andiamo una volta con i nostri, con tutto quello che è il nostro bagaglio culturale, ideologico, occidentale, là questa roba scompagina tutto. Quindi è importante invece provare a capire quello che sta succedendo là senza leggerlo necessariamente con i nostri schemi.
Io farei fare una domanda a Tex a Zero Calcare.
Sì, cosa chiede Dio Tex mio a Zero Calcare, Antonio Serra?
Questa è una trappola, lo direbbe Tex. Ma no, io in realtà chiaramente, vabbè, non ho bisogno di dire che apprezzo straordinariamente il lavoro di Zero Calcare, ma soprattutto queste cose per l'Internazionale, che trovo veramente importanti dal punto di vista anche del nostro lavoro, anche se io penso che nel mio caso si fanno due lavori molto diversi, no? Nel senso che il tuo è in qualche maniera, da un lato, di divertire certamente, ma nello stesso tempo anche di informare e così via, eccetera. Il nostro lavoro per fare l'avventura è una cosa molto diversa, molto più semplice, tra virgolette.
Beh, insomma, per me è molto più difficile.
Ma certo, dipende dal punto di vista, quindi questo ti capisco. No, la cosa che a me colpisce è che capisco molto bene quello che lui ha detto prima, fuori onda, diciamo, dicendo, no, ci stavamo accordando per varie cose, e dice scavalliamo il 2015 e quindi quello che ti chiedo è: ma come fai? Perché è veramente, io so cosa vuol dire tirar fuori una storia, cosa vuol dire disegnare, quali sono i tempi che la gente non si rende conto, quindi questa è la domanda:
ci sono più zero calcare?
No, faccio che sto a tanto così dal TSO e che in realtà sono 3 anni, come in realtà Andrea sa bene.
Ha
io
smesso
sono
di rispondere agli amici al telefono.
E poi sono 4 anni che dico, guarda, devo arrivare in fondo a questo mese e poi ricomincio a campare, e in realtà questa cosa si perpetua all'infinito.
Però sei giovane, dai.
Ma comunque
non lo sarai per molto se continui a fare
così. Ho un sacco di capelli bianchi.
Vabbè, ma quello fa. Lo fa,
Dì,
ma cioè, dopo c'è, cioè, nel senso, quello fa, cioè, per cui, ma no, vedrai che sarà bello, insomma. E poi devi fare attenzione, come quelli del premio Strega, quando poi per qualche motivo sarà meno pressante, ci saranno i momenti più tranquilli, ne sentirai la mancanza. Questo è terribile.
Ma guarda, io in realtà la mia vita non si riassume a questa roba, a me, cioè, nel senso, io avrei così tante cose da fare. la mia identità era proprio un'altra, capito? Questa cosa si è mangiato tutto.
Posso farti una domanda di questo tipo, perché secondo me gli ascoltatori interessa, cioè, le tante cose che ti piacerebbe fare non riesci a fare, perché alla fine, insomma, il successo e l'esposizione, no, comportano tutte queste attività collaterali, sono, per esempio?
Ma intanto sicuramente curare le mie relazioni umane in generale, da amicizie sentimentali, familiari e quant'altro. E poi io comunque sono cresciuto negli spazi occupati, sono cresciuto con 10 riunioni a settimana, andando a tacchinare, eccetera. Questo è un aspetto che a me manca tantissimo.
Bene, allora la risposta è come sempre, no?
L'attacchinaggio. Ma per me l'attacchinaggio c'era anche un aspetto sociale in quella cosa.
Sono d'accordo con te. Chi non lo fa non lo può capire.
Credo che tanti all'ascolto capiscano perfettamente. Insomma, cioè.
Io direi di ricordare l'appuntamento di questo pomeriggio con Zero Calcare alla libreria Alastor dalle 17. Ah, dalle 17 fino alle 6 del mattino. L'ultima volta è finita alle 6. A che
sì,
ora era?
Ma stavolta conto, secondo me, alle 10 sto fuori.
Lo conti tu, non lo contano gli altri.
Ho fatto un sacco di calcoli.
Sì? Riesci a mandarmi un messaggio quando finisci? Aspetto, stavolta la foto, va bene.
Ricordiamo dov'è?
La libreria Alastor, via Volta.
È in via Volta,
non mi ricordo il nome, però all'inizio di via Volta, cioè appena entri sulla via, sulla destra. Ha è senso unico, quindi la trovate, anche perché vedrete una coda dalle 16, una coda infinita, e lì capite che è dove Zero Calcare farà dei disegnini sul suo fumetto, sul suo libro.
Va bene, allora senti, come sempre, grazie per essere venuto qui, ti faccio un'ultima domanda, proprio quella classica, progetti futuri?
In realtà ci stanno, purtroppo. No, e il progetto futuro più grosso in verità è fare un libro che dovrebbe uscire sempre con Bo Publishing, anche abbastanza breve, e per la primavera del 2016, e che raccoglie un po' almeno gli ultimi 2 viaggi in Kurdistan, perché c'è un sacco di roba da raccontare che non riuscivo a stare dentro le pagine per Internazionale, insomma.
Bene, allora noi ovviamente ti aspettiamo qua quando vuoi, comprensibilmente, cioè non vogliamo però contribuire, insomma, al disagio ulteriore di una vita complicata in questo momento, però complimenti da parte nostra come sempre, e grazie da parte di Radio Popolare.
Grazie mille a voi.
Grazie, ciao.